Primo libro dei Re, capitolo 10, dal versetto 1. Versetto 13. Amen. Così dice la scrittura. La regina di Seba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del Signore e venne a metterlo alla prova con degli enigmi. Lei giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, oro in gran quantità e pietre preziose. Andò da Salomone e gli disse tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone rispose a tutte le domande della regina e non ci fu nulla che fosse oscuro per il re e che egli non sapesse spiegare. La regina di Seba vide tutta la saggezza di Salomone e la casa che egli aveva costruita, i cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori, l'organizzazione dei suoi ufficiali e le loro uniformi, i suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nella casa del Signore, e rimase senza fiato e disse al re: quello che avevo sentito dire nel mio paese della tua situazione e della tua saggezza era dunque vero, ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non me ne era stata riferita neppure la metà. La tua saggezza e la tua prosperità sorpassano la fama che me ne era giunta. Beata la tua gente, beati quei tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito, mettendoti sul trono di Israele. Il Signore ti ha fatto re per amministrare il diritto e la giustizia, perché egli nutre per Israele un amore eterno. Poi lei diede al re 120 talenti d'oro, una grandissima quantità d'aromi e pietre preziose. Non furono mai più portati tanti aromi quanti ne diede la regina di Seba al re Salomone. La flotta di Chiram, che portava oro da Ofir, portava anche da Ofir del legno di sandalo in grandissima quantità e delle pietre preziose. E di questo legno di sandalo il re fece delle ringhiere per la casa del Signore e per il palazzo reale, delle arpe e delle cetre per i cantori. Di questo legno di sandalo non ne fu più portato e non se ne è più visto fino a oggi. Tutto quello che la regina di Seba desiderò e chiese, il re Salomone glielo diede, oltre a quello che egli le donò con la sua munificenza sovrana. Poi lei si rimise in cammino e con i suoi servi tornò al suo paese. Amen. Possiamo riprendere il posto. Ci troviamo ancora una volta nell'Antico Testamento. È un passo che Gesù stesso ha usato per fare una sua predica, se così potremmo dire. Ci troviamo al cospetto di uno dei re più grandi della storia di Israele, il re Salomone. La sua saggezza ha conquistato intere generazioni. È diventato famoso per la sua saggezza anche per chi non conosce il Signore, conosce che Salomone era un re saggio. Passata famosa la storia come quella sua proclamazione quando le due donne si contendevano un figlio ed egli disse: prendete una spada e dividetela in due. La saggezza di Salomone, che risolse con una sola frase un enigma, potremmo dire in quel caso ai nostri occhi irrisolvibile. E c'è questa donna, questa regina, che era la regina di Seba. Seba è nell'attuale Yemen. Quindi se immaginate dov'è Israele, scendete giù fino quasi ad arrivare nell'oceano, prima di finire nell'oceano c'è lo Yemen. Quindi sei proprio alla fine del Mar Rosso, di fronte all'Africa. Erano 1500 chilometri da Gerusalemme al luogo dove si trovava questa regina. E questa regina andò alla corte di Salomone per conoscere la sua sapienza. E fece un'esperienza personale che fu per lei indimenticabile. Salomone attirava l'attenzione, molti re andavano a trovarlo, perché c'era lì qualcosa di straordinario, e noi sappiamo perché. Perché un giorno Salomone chiese al Signore: Signore, dammi un cuore intelligente. E Dio disse: bene, la tua richiesta mi piace, e oltre a quello ti darò anche tutto quello che tu non mi hai chiesto. Salomone fu il re più saggio più ricco e prosperoso della storia di Israele, più di suo padre Davide. E Gesù prende questo passo e in Matteo dice: qui c'è più che Salomone. Parlando agli scribi, ai farisei, alle persone che gli stavano attorno, disse determinate cose, poi disse a un certo punto: e qui vi dico che c'è più che Salomone, riferendosi a se stesso. E quindi percorriamo questo percorso che la regina ha fatto in questa esperienza che, sottolineo e ripeto, personale. La regina ha voluto fare, ha desiderato un'esperienza personale. Voleva qualcosa di nuovo. Sentì qualcosa di nuovo. La regina sentì parlare di questo re Salomone. La sua fama, le notizie che si sentivano di lui l'hanno incuriosita. Fratello, sorella, dobbiamo parlare di Cristo. Dobbiamo parlare di Cristo. Dobbiamo parlare di quello che Lui fa, di quello che Lui è. Perché quello che noi diciamo, anche se a volte non ce ne rendiamo conto, ma porta curiosità nella vita degli altri. Non si tratta di raccontare storie e storielle, si tratta di raccontare la verità di chi Gesù è e di quello che Lui fa. E noi, raccontando questo a chiunque ci capita di incontrare, non ce ne rendiamo conto, ma mettiamo nella mente delle persone una curiosità, che poi ognuno sceglierà cosa fare di questo messaggio che hanno ascoltato. Ma ancora oggi le testimonianze ci dicono che vale la pena parlare di Gesù. Vale la pena di insistere e continuare a parlare di Gesù in tempo e fuori di tempo, quando le circostanze sono buone e così come quando le circostanze sono avverse. Noi vogliamo continuare a parlare di Gesù perché un giorno qualcuno andrà dritto da Lui per fare un'esperienza personale a causa delle voci che aveva sentito sul suo conto. Torniamo, riprendiamo e continuiamo a parlare del Signore. Ma questa regina non si accontentò del sentito dire. Aveva udito la fama di Salomone a causa del nome del Signore. Avrebbe potuto ignorare quelle voci, come molti fanno. Tu parli di Gesù e ti ignorano. Parli di Gesù e sembra proprio che non ti ascoltano. Parli di Gesù, ascoltano, sì, ok, però poi archiviano tutto quello che hai detto e vanno avanti con la propria vita. La regina, che cosa gli mancava a lei? Non le mancava nulla. Che bisogno aveva di spostarsi dal suo regno? Nessun bisogno. Ma quella voce aveva messo dentro di lei qualcosa che la spingeva a muoversi, ad andare verso quella persona di cui aveva sentito parlare. Fratelli, sorelle, amici, ancora oggi succede proprio esattamente così. Noi parliamo di Cristo a chiunque e poi il Signore, attraverso lo Spirito Santo, agita dentro le persone un desiderio di andare, di conoscere personalmente ciò di cui noi abbiamo parlato. La regina fa una scelta, sceglie di muoversi, di intraprendere un viaggio lungo 1500 chilometri. Oggi con un aereo ci vogliono almeno 2 ore. Con un treno, alta velocità, facciamo quelli che ci vorranno almeno 6-7 ore. Con la macchina, sai quando parti, non sai quando arrivi. Ecco, a quel tempo non c'era né l'aereo, né il treno, né la macchina. Per quale motivo questa regina carica carri, cavalli, non so che c'era nel deserto, forse usava i cammelli, tutta una schiera di servitori, tutto quel materiale per andare a incontrare Salomone? Per quale motivo mai una persona dovrebbe fare una cosa del genere? Perché quando senti parlare di Gesù, qualcosa dentro di te si muove. Dobbiamo avere questa fiducia quando evangelizziamo. Dobbiamo avere questa fede quando noi parliamo di Gesù, che il Signore muove le cose, che le persone sono pronte a fare anche ciò che è assurdo. La regina scelse di muoversi. Scelse di lasciare il suo regno. Questo è il messaggio che voglio darti oggi. Scegli di lasciare il tuo regno per entrare in quello di Cristo. La regina lascia il suo regno alle spalle e si incammina per andare a trovare un altro re, in un altro regno. Sei disposto a lasciare il tuo regno per andare a conoscere Cristo e il suo regno? Sei disposto a lasciare le tue comodità, le tue abitudini, le tue convinzioni per spostarti ed andare a conoscere un altro re e un altro regno? Sei umile abbastanza da dichiarare che c'è qualcuno che può insegnarti qualcosa, che c'è qualcuno che può avere la risposta alle tue domande, che c'è qualcos'altro al di fuori della tua vita che può essere meglio della vita che stai vivendo? Oppure, come la chiesa di Laodicea, pensi di essere a posto? Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. La regina, che vi assicuro non aveva bisogno di nulla materialmente parlando, si spostò, lasciò il suo regno e andò verso quello di Salomone. Non si fermò, ha sentito dire, voleva fare un'esperienza personale. Figlio di credenti, quante ne hai sentite? Quante ne hai sentite? Non vuoi fare un'esperienza personale? Amico, parente, tu che hai ascoltato parlare di Gesù tante e tante volte, non credi sia arrivato il tempo di passare dal sentito dire alla tua esperienza personale? Io penso che questa è un'occasione che non bisogna lasciarsi scappare. Amen? La regina va, finalmente arriva, non si dice dopo quanti giorni, arriva, va da Salomone e fa una cosa. Era andata lì per metterlo alla prova con degli enigmi. Che bello quando gli uomini e le donne vanno a Gesù così, quando si preparano, quando si caricano. Adesso vado lì e gli racconto tutti i miei guai, adesso vado da lui e voglio proprio vedere che cosa mi risponde con la circostanza nella quale mi trovo. Oh, adesso vado lì, visto che ho sentito parlare che lui fa questo, questo e quest'altro, adesso vado da lui e sono carico di cose difficilissime e dimostrerò che lui non riuscirà a risolvere i miei problemi. Adesso andrò da Gesù, visto che me ne hanno parlato così tanto, non ne posso più, ma sono incuriosito, e adesso vado da lui e gli racconterò qual è la mia vita, quali sono le mie difficoltà, quali sono i miei dubbi, e sono sicuro che è tutto finito, che con me non riuscirà a risolvere la mia situazione. Così andò la regina, andò per mettere alla prova Salomone, ma quando si trovò davanti a lui con tutti i suoi enigmi, fece una cosa importantissima: aprì il suo cuore. Abbiamo letto? Andò da Salomone e gli disse tutto quello che aveva nel suo cuore. L'esperienza personale comincia proprio così, quando tu vai da Gesù con tutto quello che hai sentito, le prediche, gli studi, i tuoi genitori, i parenti, i vicini, i libri che ti hanno regalato, il calendario e tutte quelle cose che ti parlavano di Gesù, e tu eri carico dei tuoi problemi, dei tuoi enigmi irrisolvibili. A un certo punto hai detto basta, mo li riporto al Signore sti enigmi. Ecco, se vuoi fare un'esperienza personale devi aprire il cuore, non ti devi tenere niente per te, vai con la cosa più difficile che tu potrai mai immaginare e vedi se lui non riesce a fare qualcosa per te. Andò carica, ma quando arrivò alla presenza di Salomone fece la scelta giusta, non si riportò indietro i suoi enigmi, glieli raccontò a Salomone aprendo il suo cuore. Stasera, per qualcuno forse in particolare, è arrivato il tempo che tu racconti i tuoi enigmi, i tuoi problemi irrisolvibili, glieli racconti a Gesù con tutto il cuore aperto, anche con un segno di sfida, non ti preoccupare, e lui ti dimostrerà quello che è capace di fare. Infatti è scritto che le disse tutto quello che aveva nel suo cuore e Salomone rispose a tutte le domande della regina. Non ci fu nulla che fosse oscuro per il re e che egli non sapesse spiegare. Io penso che parole più chiare di queste non si possano usare. Vai a Gesù stasera, qui, in questo punto, mentre io parlo, Pensa alla cosa difficile che c'è nella tua vita, a quella domanda a cui nessuno ha saputo rispondere, a quella situazione complessa che hai provato a raccontare a Tizio, l'hai raccontata a Caio, forse l'hai raccontata pure a me, e chissà a quante persone, ma nessuno ha saputo sciogliere e districare quella matassa. Prova a raccontarlo a Gesù con tutto il cuore aperto. Io ti assicuro che saprà rispondere perfettamente alle tue domande. Non ci credi? Leggi i Vangeli e trovami un punto in cui Gesù, davanti a una domanda, ha risposto: non lo so. Trovalo nei Vangeli un punto in cui qualcuno è andato a Gesù e gli ha detto: Signore, così, così, così. E Gesù ha detto: non lo so, non lo troverai, perché Gesù sa ogni cosa. Le nostre vite davanti a Dio sono come un libro aperto. Non c'è niente di te che Dio non sappia già, e non c'è niente di te che Dio non possa esaudire, rispondere, risolvere, perché come è scritto qui non c'è niente che sia oscuro per il Re. Il Signore sa ogni cosa.
Amen.
Gesù da ragazzino insegnava agli insegnanti. Quando i genitori erano tornati a casa, a un certo momento si girano: dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Sarà con lo zio, sarà con il nonno, sarà con te? No, non c'è. E dov'è Gesù? Era rimasto a Gerusalemme a 12 anni nel tempio, insegnava. 3 giorni dopo è scritto in Luca: lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri. Gesù a 12 anni seduto nel tempio in mezzo ai maestri, che non erano i maestri di oggi, lasciatemi passare questo termine, non erano neanche gli insegnanti di oggi, di quali sono io che conosco davvero pochissimo delle cose del Signore e della sua parola. I maestri di quel tempo erano versati nelle scritture, passavano ore, 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 tutta la loro giovinezza e adolescenza ad ascoltare gli insegnanti rabbini che gli inculcavano le cose del Signore. A 12 anni Gesù stava davanti a questi maestri e li insegnava. Li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che li udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. E tu pensi che la tua situazione sia troppo difficile perché Gesù possa comprenderla? E tu pensi che la tua vita, il tuo problema, la tua malattia, la tua dipendenza, la tua circostanza, la tua storia sia troppo difficile che Gesù non può capire? Se tu vai da lui con il cuore aperto, non soltanto egli ti capirà, ma egli avrà la risposta ad ogni tua domanda. Vennero a Capernaum, scritto il Vangelo di Marco, e subito il sabato Gesù è entrato nella sinagoga e insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché gli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ancora mandarono delle guardie ad arrestare Gesù, e le guardie non erano persone molto fini, erano dei rozzi, erano dei soldati, dei guerrieri. E queste guardie, immaginate, le guardie armate vanno lì e scoprono dove è Gesù, si avvicinano perché vogliono arrestarlo, ma Gesù sta parlando. E dirà: ma come mai? Quando Gesù parla, nel mondo spirituale si creano le cose. Queste guardie armate andarono da Gesù per arrestarlo, ma lui stava parlando, e così forse con una sorta di rispetto si misero lì ad ascoltare. A un certo momento le guardie si girarono e tornarono indietro, e quelli che l'avevano mandate, i sacerdoti, le guardie, dunque, scritto in Giovanni 7:45, tornarono dai capi sacerdoti e dai farisei, i quali dissero: perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come quest'uomo. Quando ascolti le parole di Gesù, dentro di te arriva la consapevolezza che sei la presenza di colui che sa ogni cosa e di colui che può fare ogni cosa. Colossesi 2 dice che dobbiamo essere dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio. E qual è questo mistero di Dio? Cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti, perché in Lui, cioè in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Stasera intraprendi questo viaggio, vai da Gesù, raccontagli la tua vita, i tuoi enigmi irrisolvibili, e scoprirai che non soltanto ti comprende, ma egli ha la risposta per te. La regina fece un'esperienza personale. Dopo aver ricevuto la risposta di Salomone, cominciò a guardarsi intorno. Non apprezzò soltanto il re, apprezzò anche il suo regno. Rimase colpita. Quando è Cristo a regnare, si vede. Quando è Cristo che regna in una vita, si vede. Quando è Cristo che regna in una casa, in un matrimonio, si vede. Quando è Cristo che regna in una famiglia, si vede. Quando è Cristo che regna in una comunità, si vede. Quando è Cristo che regna in una città, si vede. Quando è Cristo che regna in una nazione, si vede. Ci sono state nazioni nel passato che hanno scelto di prendere la Bibbia come loro carta costituzionale, e quelle nazioni hanno prosperato. Oggi ci sono nazioni che prendono un altro libro come carta costituzionale, e quelle nazioni sono nella guerra. Perché quando regna Cristo, si vede anche lì dove le persone vivono, in quello che dicono, in quello che fanno. Attenzione all'ipocrisia di una religione che separa Cristo dai cristiani. Cristo è così, ma noi siamo uomini. Ah, Cristo sì, lui fa quelle cose, ma noi alla fine siamo polvere, siamo peccatori, siamo mancanti. No, è troppo facile nascondersi dietro al fatto che lui è perfetto e noi non lo siamo. Se noi siamo del suo regno, si deve vedere. La regina non soltanto rimase impressa dal re, rimase impressa anche dal suo regno. E gloria a Dio, abbiamo ascoltato nelle testimonianze, che qualcuno rimane positivamente colpito dal regno di Dio che vede in mezzo a noi. Gloria a Dio, non possiamo separare il re dal suo regno. Il re meraviglioso, sapiente, luminoso, amorevole, si vuole riflettere nel regno che egli governa. Velocemente, che cosa nota questa regina? Nota la saggezza di Salomone, e tu noterai la saggezza di Cristo quando andrai a lui. Questa regina guarda e vede una reggia costruita, aveva appena finito di costruire il tempio e la reggia del re, e questa regina nota l'opera che il re aveva costruito. Io ringrazio il Signore perché il mondo ancora oggi può ammirare che Cristo ha edificato non un tempio fisico, ma ha edificato la Chiesa, ha edificato noi. Le cattedrali meglio costruite oggi sono vuote. Sono belle da vedere, ma sono fredde. Non c'è vita. Perché la Chiesa non è un luogo, la Chiesa sono i credenti. E grazie a Dio perché Cristo sta ancora edificando la sua Chiesa. La regina nota le divande alla mensa, e gloria a Dio per il nutrimento che il Signore ci dà per la sua parola. I figli di Dio sono nutriti. Amen. Il Signore si prende cura di noi, ci dà un cibo spirituale che nutre la nostra anima. La regina rimase meravigliata dagli alloggi dei suoi servitori, e gloria a Dio per quanto il Signore ci provvede ciò di cui abbiamo bisogno qui sulla terra. Ma vi ricordo, sempre che il mio cuore mi aiuti ad arrivare alla fine di questa predica, ma vi ricordo che il Signore si sta preparando un luogo non qui, ma in cielo. E non ci sono destinazioni d'uso, dove la sarà Paolo, che ti fanno impazzire. Qui puoi costruire questo, qui puoi costruire tutto, questo è troppo grande, troppo piccolo, abbatti, ricostruisci, sposta, cambia la facciata. Nel cielo sta costruendo il Signore, ci sta preparando un luogo, e noi rimarremo bocca aperta quando lo vedremo. Questa regina rimase sorpresa dall'ordine degli ufficiali del re. Fratelli, sorelle, vogliamo ancora sorprendere il mondo con il nostro autocontrollo? Vogliamo ancora sorprendere chi non conosce Gesù con la nostra disciplina? Ordine. Vogliamo ancora sorprendere il mondo mostrando l'opera che lo Spirito Santo sta compiendo nella nostra vita? Si deve vedere una differenza. Questa regina, pensando al suo regno, pensate poi, mamma mia, i miei non sono così. I miei soldati sono una frana, sono un disastro, sono disordinati, sono arroganti, sono egoisti, e chissà quante altre cose passeranno nella sua mente. Ma vedendo i servi e gli ufficiali del re Salomone, rimase sorpresa. Vedete come il re e il regno sono uniti insieme. Quando regna il Signore, tutto viene trasformato. Io e te non dobbiamo, non vogliamo essere come tutti quanti gli altri. Vogliamo guardare Gesù e dire: Signore, trasformami, trasformami, disciplinami, dammi il tuo Spirito Santo che mi dà autocontrollo. Voglio essere un ufficiale in ordine, vestito di sacri ornamenti. Voglio che le mie parole parlino della tua presenza, che i miei gesti, che i miei sguardi parlino a questo mondo che io non sono il re, che ho un altro re nella mia vita e sto servendo quello. Questa regina rimase sorpresa dai coppieri. Cosa fa un coppiere? Quello che ho appena fatto io. Beve il vino, assaggia il vino. Nel regno di Salomone si beveva vino. Fratello, non dite a me, non lo dico. Che qualche sorella non deve dire. Il vino nella scrittura parla della gioia prodotta dalla presenza dello Spirito Santo. Nel regno di Salomone c'è la gioia, nel regno di Cristo Gesù c'è la gioia della sua presenza. E io voglio che qualcuno, rivisitando la mia vita, oltre a vedere tutte le cose che ho fatto fino adesso, possa provare anche il vino della gioia. Dire, oh, fa quello che fa, eppure in lui c'è gioia. Il percorso che compie, nonostante le difficoltà, non si arrende avanti, ma non lo fa con muso lungo. C'è il vino della gioia in quella vita, perché il mio re è il re che concede gioia e lo dà in abbondanza. Grazie. E poi questa regina vede gli olocausti, i sacrifici che Salomone offriva. Perché ricordiamocelo sempre che Cristo è venuto non per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre. E il servizio che noi vogliamo dare all'agnello di Dio che è venuto a togliere il peccato del mondo. Era venuta per sfidare il re, era venuta curiosa, era venuta piena di inimici. È scritto qui che rimase senza fiato. Nel libro delle cronache è scritto lo stesso passo: la regina rimase fuori di sé dalla meraviglia. Ti voglio dire, perché fermarti a sentito dire? Perché fermarti ai racconti su Gesù? Perché fermarti alle storie che ascolti su di lui? Io vorrei che tu rimanessi senza parole. Io vorrei che tu fossi fuori di te dalla meraviglia, perché finalmente hai incontrato e conosciuto Gesù. Non fermarti al sentito dire. Stasera vai a Cristo, apri il cuore e lascia che Lui ti lasci senza fiato. La regina ha detto: io non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa. Per quanto bravi possono essere i predicatori, i tuoi genitori, i cristiani che ti hanno evangelizzato, i libri, i racconti, la radio, la TV, i film, per quanto bravo può essere chi ti trasmette il messaggio, niente come andarci di persona, niente come conoscerlo personalmente. Per quanto io mi sforzi di descriverti Gesù, sarà soltanto una sciocchezza rispetto a quando tu andrai da lui personalmente e rimarrai senza fiato e dirai: quello che mi avevano raccontato non soltanto era vero, Signore, è questo che io desidero per te, che tu possa rimanere senza fiato perché hai incontrato Gesù, hai parlato con Lui, ti sei aperto a Lui e Lui ha fatto qualcosa di straordinario. Prima di concludere, la regina dice un qualcosa. Vorrei parlare in particolare a quei cristiani che pensano di essere miserabili, che pensano di essere lo scarto della società, che pensano di essere in qualche modo meno amati perché loro non possono fare tante cose perché sono cristiani e c'è la chiesa, ci sono i fratelli, c'è la famiglia. Non so se stai vivendo così il cristianesimo. Sentite le parole di questa regina: beata la tua gente, beati questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Se sei un figlio di Dio, sei il meglio che questo mondo abbia mai potuto conoscere dopo Gesù. Lo ripeto, dopo Gesù, se tu sei un figlio di Dio, sei il meglio che questa terra abbia mai potuto ospitare. La regina disse: beati sono quelli che appartengono al tuo regno, Salomone, beati sono i tuoi servitori. Lo diceva con un tono di nostalgia e malinconia perché sapeva che doveva tornarsene indietro. Questo sei. Chi non conosce Cristo e il suo regno pensa che i cristiani forse sono dei falliti, retrogradi, cavernicoli, mi piace, cavernicoli, arretrati, limitati nella mente e nel pensiero. I più gentili forse penseranno con un senso quasi di commiserazione che in fondo siamo brave persone che hanno finalmente trovato un senso alla loro esistenza, una pace dei sensi. Questo perché non conoscono Gesù e non conoscono il suo regno. Parlano per sentito dire. Mai ascoltare chi parla per sentito dire. Almeno non a me. Ve lo ripeto. Non ascoltare mai chi parla per sentito dire. Questa regina non conosceva il re e non conosceva il regno, si era fatto un'opinione. Ma quando ci va personalmente, guardando a quella gente, li chiama beati. Perché finché il mondo parla di noi senza conoscere Gesù, non ascoltare le loro parole. Ma quando conoscerà Gesù dirà: voi siete beati che appartenete a questo regno. Appartenete a questo regno, avete questa prospettiva, avete questa guida, avete quella speranza, avete l'amore di Dio nel vostro cuore, avete la fede e sai che ti dico, lo vorrei avere anch'io. Beata la tua gente, attenzione ad ascoltare l'opinione di chi non conosce. Noi vogliamo ascoltare l'opinione di Dio e la sapienza di Cristo. Noi siamo il suo popolo particolare, il suo gregge, siamo il gregge di cui egli ha cura, siamo i suoi sacerdoti, siamo i suoi figli, siamo beati ad appartenere a Dio. E per quanto il mondo possa dire diversamente, io scelgo di ascoltare quello che Dio dice di me. Ma perché erano beati? Per quanto mangiavano? Per quello che mettevano addosso? Per come si vestivano? Perché erano ordinati? Per il loro aspetto? La regina aveva capito qualcosa che forse noi ci stiamo dimenticando. Beata la tua gente, beati questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te. La cosa più importante per quella gente era la presenza del re. Non rimane invidiosa degli abiti dell'ordine, li nota? Ma quando dice beata questa gente, lo dice per due motivi. perché stanno alla tua presenza e perché ascoltano del continuo la tua saggezza. Ci sono due cose che questo mondo non ci potrà mai togliere: la presenza di Dio e la sua parola. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà. Forse questo mondo ti toglierà il lavoro, forse ti toglierà qualche ricchezza, forse ti toglierà qualche amicizia, forse ti toglierà qualche hobby, forse ti toglierà la salute, forse ti toglierà qualche cosa a cui tieni. Ma se tu sei il regno di Dio, c'è qualcosa che questo mondo non ti potrà mai portare via, ed è il tuo tesoro più prezioso, è la presenza di Cristo in te. Nessuno la potrà portare via. E la regina l'aveva capito, noi l'abbiamo capito. Beati, io vorrei dirvelo a voi e a noi: siamo beati non per ciò che abbiamo, ma perché Cristo è con noi. E siamo beati perché noi possiamo ascoltare del continuo la sua sapienza, andare da lui con i nostri problemi, e lui ha una parola buona per noi. Beata questa gente che sta alla presenza del Re, ascolta le tue parole. La regina comprese che Salomone l'aveva messo lì Dio, e Dio l'aveva messo lì perché amava Israele. Il Signore ti ha fatto re per amministrare il diritto e la giustizia, perché egli nutre per Israele un amore eterno. Apprendete quest'ultimo concetto, penultimo: Dio ha stabilito che Cristo sia non soltanto il tuo salvatore, ma che sia il tuo Signore. Cristo non è soltanto la soluzione ai tuoi peccati e problemi passati, ma egli è quel re che, se tu lo lasci regnare nella tua vita, ti eviterà di avere altri guai e problemi, se tu lo lasci regnare. E quindi la regina dice: io ho compreso una cosa, Dio ha scelto Salomone come re perché ama il popolo. E te lo voglio dire: Dio ha scelto che non tu, ma Gesù sia il re della tua vita, perché ti ama di un amore eterno. Quando tu dichiari: Signore, metto la mia vita nelle tue mani, è la migliore resa che puoi fare, perché da quel momento Gesù comincia a regnare nella tua vita e la tua vita viene stravolta. Quando tu dichiari: Signore, non la mia, la tua volontà sia fatta, comincia il regno di Dio a venire nella tua vita e la tua vita viene trasformata. Dio vuole che nella tua vita regni Gesù, non tu. Lo ripeto: Dio vuole che nella tua vita a regnare ci sia Gesù e non tu. Perché ti ama di un amore eterno, perché se lasciasse la tua vita nelle tue mani sarebbe un disastro. Ma egli ha provveduto a Gesù. La regina fece dei grandi doni a te. Salomone non soltanto le diede tutto quello che lei desiderava e chiese, ma Salomone, sulla base, dice qui, della sua munificenza, che significa? Delle sue ricchezze reali, le diede molto di più di quello che lei aveva portato. La regina desiderò delle cose di Salomone e gliele chiese, e Salomone gliele diede. Ma oltre a quello che lei chiese, Salomone le diede molto di più. Stasera, c'è qualcosa di Gesù che tu desideri? C'è qualcosa che Gesù ha che tu desideri? La sua pace? La sua gioia? Il suo perdono? La sua salute? Avete mai detto che Gesù sia malato? Vera domanda questa. Leggete il Vangelo. La sua pienezza di Spirito Santo, visto che Gesù era ricolmo di Spirito Santo, c'è qualcosa di Gesù che tu desideri, che hai visto nel suo regno, girovagando incuriosito da quello che hai sentito dire, hai visto quella cosa, hai cominciato a desiderare nel tuo cuore? Non fermarti a desiderarla, chiedila stasera. Signore, guarisci, perché tu sei colui che guarisce. Signore, battezzami con tuo Santo Spirito, perché tu sei colui che battezza. Signore, ti prego, salvami, perché tu sei colui che salva. Dammi la pace, perché tu sei il principe della pace. C'è qualcosa che Gesù ha che ti interessa? Fai come la regina.